State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Si ritorna a parlare dell'Alien Enemies Act, la legge del 1798 utilizzata da Trump per la deportazione di quelli che definisce criminali venezuelani. E in un ordine notturno tra la notte tra venerdì e sabato negli Stati Uniti, emesso dalla Corte Suprema, la maggioranza dei giudici ha bloccato l'amministrazione Trump dall'espulsione proprio di un gruppo di migranti in Texas, una decisione che ha lasciato strascichi polemici e soprattutto un grande punto di domanda sul futuro. Noi facciamo il punto della situazione con il giornalista Giampiero Gramaglia. Giampiero, buonasera e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a te e buongiorno a chi ci segue.
Allora, raccontaci queste ultime frenetiche ore che sono iniziate con questa decisione, in un certo senso attesa ma anche inaspettata, della Corte Suprema.
È una vicenda estremamente intricata che ha già visto più pronunciamenti di giudici e spesso pronunciamenti contraddittori fra di loro. Sulla vicenda generale poi si inserisce la vicenda particolare di un immigrato che attira su di sé particolari attenzioni e particolari polemiche. Comunque, la vicenda generale: l'amministrazione Trump utilizza una legge del 1797, l'Alien Enemies Act, una legge di tempo di guerra. All'epoca la guerra era contro la Gran Bretagna, che cercava di riprendersi le colonie che si erano rese indipendenti, per espellere, deportare degli stranieri che considera illegalmente sul proprio territorio e che considera ostili. Vuole applicare questa legge a non in generale agli immigrati illegali sul territorio degli Stati Uniti, ma a un gruppo numeroso di venezuelani che considera membri, ritiene membri di una gang di malavitosi e come tali pericolosi per la sicurezza del paese. Qual è la caratteristica di questa legge che crea problemi, oltre che quella di essere vecchia di quasi 250 anni? È il fatto che l'amministrazione vuole applicarla senza che i deportati o i deportandi abbiano la possibilità di fare il ricorso a un giudice, di appellarsi a un giudice per contestare il provvedimento che li colpisce. Tutto inizia con l'applicazione di questa legge a oltre 100 deportati venezuelani, migranti venezuelani che vengono effettivamente deportati, dopo che un giudice ordinario di primo grado aveva detto all'amministrazione: fermati, non puoi farlo. E l'amministrazione aveva detto: ma l'aereo è già partito, non posso fermarlo. Di lì una serie di contestazioni che è arrivata alla Corte Suprema, che si è pronunciata giorni fa dicendo: puoi applicare la legge del 1797, però devi prima passare attraverso un giudice, cioè i deportandi hanno diritto al giudizio di un giudice sul loro ricorso.
Giampiero, una decisione che è stata criticata anche all'interno del consiglio di questi giudici e che comunque avrà delle conseguenze. Come è stata accolta invece dall'amministrazione Trump e quali potrebbero essere queste conseguenze?
L'amministrazione Trump ha reagito come di solito reagisce, soprattutto Trump, perché ha postato una serie di prese di posizioni sul suo social Truth estremamente virulente, fortemente critiche nei confronti dei giudici. L'amministrazione ha mostrato la volontà di sfidare i giudici, apprestandosi di nuovo a fare partire un gruppo di venezuelani senza ricorso alla giustizia. A questo punto è intervenuto il secondo verdetto della Corte Suprema, che ha detto: ti avevo detto che non potevi farlo senza i giudici, quindi aspetta i giudici. Ed è qui che si è poi innescata la fase più vivace del contrasto in atto, che parte di quel contrasto più generale in base al quale l'amministrazione Trump, e in particolare Trump, vuole affermare la superiorità delle decisioni del potere esecutivo sugli altri poteri dello Stato, in base al fatto che lui è stato eletto e lui rappresenta la volontà del popolo americano, e chi si frappone alla realizzazione della sua volontà si frappone alla volontà del popolo americano. Quindi sono i giudici dalla parte del torto e non lui che, magari violando le disposizioni dei giudici, interpreta però o è l'interprete della volontà del popolo americano. Senz'altro è una vicenda destinata a protrarsi, anche perché la Corte Suprema finora si è sempre pronunciata con provvedimenti d'urgenza, ma non si è ancora pronunciata sul merito, sul fondo della questione. E tra l'altro, come dicevo, questa vicenda si inserisce poi su un'altra vicenda, perché fra i deportati venezuelani che sono già stati portati nel Salvador, paese che ha deciso di accoglierli su pagamento, c'era anche un cittadino salvadoregno che era legalmente negli Stati Uniti, che non poteva essere deportato, che è stato deportato per errore, ammette l'amministrazione, che era negli Stati Uniti in quanto rifugiato politico rispetto, ha chiesto asilo politico rispetto alla persecuzione che rischiava di subire in Salvador, e adesso si ritrova in un carcere del Salvador, da cui il presidente del Salvador non lo vuole fare ripartire, il presidente degli Stati Uniti non se lo vuole riprendere, i giudici gli stanno dicendo: devi fare qualcosa per riparare all'errore che hai fatto. E il ministro della giustizia, che è l'avvocata di Trump, Pam Bondi, dice: io non posso fare niente, ormai è in Salvador, non posso certo andarlo a prendere lì.
Siamo in collegamento con il giornalista Giampiero Gramaglia per parlare delle ultime della politica statunitense, iniziando appunto con la decisione della Corte Suprema sul Alien Enemies Act e tutte le conseguenze avvenute dopo questa scelta. Noi continuiamo a parlare con Giampiero. Giampiero, tu citavi prima la volontà del popolo. Ebbene, nel fine settimana si sono svolte molte proteste a livello nazionale contro il presidente Donald Trump e la sua amministrazione. Una giornata di azione nazionale per alcune proteste, altre invece proteste contro specifiche politiche dell'amministrazione in vari stati. Ecco, raccontaci com'è andata. Innanzitutto, sono state così di massa come sembra dai social media o sono state più modeste?
È difficile dare valutazioni precise, perché sono state centinaia di manifestazioni, come lo erano state nel primo sabato di protesta, sono state centinaia, alcune con partecipazione di migliaia e forse in qualche caso decine di migliaia di persone, altre con partecipazioni più ridotte, ma alcune erano in grandi città, altre erano in piccoli centri. E il focus di queste manifestazioni non era unico, ma erano una serie di provvedimenti dell'amministrazione Trump 2 che magari hanno anche colpito nello specifico alcune comunità. Vi sono comunità in cui buona parte dei posti di lavoro erano posti di lavoro federali e che sono stati falcidiati dalle misure prese dall'amministrazione, che ha drasticamente ridotto, a volte anche del 90%, l'occupazione in alcuni settori o in alcune agenzie dell'apparato federale. Altri protestavano contro la politica sui migranti, altri protestavano per l'atteggiamento dell'amministrazione nei confronti della giustizia, altri manifestavano per la guerra alle università in atto e altri protestavano per le azioni contro le politiche di diversità, inclusione ed equità che sono contrastate dall'amministrazione Trump. Quindi una molteplicità di casi, una coralità di protesta. Non si ha ancora la percezione, la sensazione di una contestazione popolare di massa e virulenta nei confronti dell'amministrazione, ma è vero ed è significativo che anche nelle riunioni repubblicane, quando i deputati repubblicani tornano nei loro collegi e incontrano i loro elettori, si percepisce molta insoddisfazione e molta preoccupazione, in particolare per le scelte economiche, per le scelte sui dazi, che si teme comportino un aumento dei prezzi, quindi di nuovo inflazione e un freno all'economia, testimoniato anche dal fatto che il grado, misurato dai sondaggi, il grado di apprezzamento del presidente è intorno al 40%, che è un grado relativamente basso. I presidenti raramente superano il 50%, però 40% per Trump, che partiva da sopra il 50% in meno di 100 giorni, è una discesa piuttosto rapida.
Giampiero, invece spostiamoci a Roma, dove sabato si è concluso il secondo round dei negoziati per quanto riguarda il nucleare dell'Iran, con il vicepresidente J.D. Vance che si è recato a Roma. Che valutazione possiamo dare per adesso e come procederanno?
Sono due percorsi paralleli. Cominciamo dai negoziati USA e Iran, che sono arrivati al secondo round, è già deciso il terzo round, che tornerà a essere nell'Oman, dove si era svolto anche il primo. L'Oman è il paese che media questi negoziati, e anche a Roma, come era già successo a Mascate nel primo round, in realtà americani e iraniani non si sono mai parlati fra di loro. Gli americani parlano con i rappresentanti dell'Oman, che vanno a incontrare i rappresentanti dell'Iran, che poi tornano a raccontare agli americani quello che i rappresentanti dell'Iran hanno detto, e si procede in questo modo. Però alla fine sembravano tutti contenti. Gli iraniani hanno parlato di progressi, di un round positivo. Il ministro degli esteri iraniano ha anche incontrato e ha confermato questa impressione il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, e il fatto che si vada avanti, si proceda, è una buona cosa. L'obiettivo, gli americani non vogliono che l'Iran si doti dell'arma nucleare, gli iraniani dicono che loro non vogliono dotarsi dell'arma iraniana, ma che hanno il diritto di utilizzare il nucleare come fonte energetica, e comunque vogliono che gli Stati Uniti tolgano, e magari non solo gli Stati Uniti, tolgano le sanzioni nei loro confronti. Il tutto sotto l'occhio molto sospettoso e molto vigile di Israele, che sembra si apprestava già a risolvere a modo suo la vicenda, cioè bombardando i centri nucleari iraniani, e sembra che sia stato stoppato dagli americani. Ci pensiamo noi col negoziato, non fatelo voi con le bombe, a impedire all'Iran di avere appunto la bomba atomica. L'altro tema invece è la visita di Vance, che si è trovato a Roma in contemporanea agli incontri, ma in realtà ha visto gli esponenti italiani, ha incontrato la Presidente del Consiglio, che aveva appena visto a Washington alla Casa Bianca, poi ha visto anche i vice premier italiani, e quindi il ministro dei trasporti Matteo Salvini, che sostiene di avere con Vance un rapporto tutto particolare di sintonia, e Tajani. Però la parte più interessante, forse più significativa della visita di Vance a Roma, è stata il doppio passaggio in Vaticano. Da cattolico convertito, Vance ha partecipato ai riti della Pasqua cattolica, è stato in Vaticano a San Pietro con la moglie e i figli, e si è portato la moglie e i figli anche all'incontro con il cardinale Parolin, che è il segretario di Stato, sabato, e non se li è portati forse per motivi di prudenza e di rispetto delle condizioni del Papa, al brevissimo incontro che c'è stato col Papa ieri mattina a casa Santa Marta, domenica mattina a casa Santa Marta. Tutto questo, chiamiamolo sforzo diplomatico o dimostrazione di afflato cattolico nei confronti della Chiesa, della Santa Sede, non sarebbe però servito molto, perché i dissensi forti con la Chiesa sulla politica nei confronti dei migranti, per dirne una, e sugli aiuti al sviluppo, per dirne un'altra, oltre che sul sostegno alla guerra nella striscia di Gaza, sono rimasti irrisolti. C'è anche qualcuno, ho visto vari commenti di stampa da parte di persone che conoscono la politica Vaticana, più che la politica, la realtà vaticana molto meglio di me, che ha visto in questa visita di Vance anche un tentativo di ingerenza in quelle che potrebbero essere le future, chissà se e chissà quanto imminenti, scelte in caso di aggravamento della salute del Papa o di abbandono del Papa, scelte di un futuro conclave.
E con queste parole ci salutiamo. Giampiero Gramaglia, grazie per essere stato con noi su Radio SBS, alla prossima occasione.
Grazie a te Carlo, una buona giornata e una buona settimana a tutti coloro che ci hanno seguito.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.